Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 18. Decima meditazione. L'elezione e la scelta della vita devota. Preparazione. Primo, mettiti alla presenza di Dio. Secondo, abbassati davanti a Lui, domanda il suo aiuto. Considerazioni. Primo. Immagina di nuovo di trovarti in aperta campagna, sola, con il tuo angelo. A sinistra c'è il diavolo assiso su un grande trono, altissimo, con tanti diavoli vicino. Intorno, un'immensa moltitudine di mondani che lo riconoscono per padrone e signore, e gli rendono omaggio, chi peccando in un modo e chi in un altro. Esamina il contegno di tutti i disgraziati cortigiani di quel re d'abominio. Alcuni sono furiosi per l'odio, invidia, collera. Altri si uccidono tra loro. Altri, smunti, tesi e ansiosi, accumulano ricchezze. Altri poi sono presi dalla vanità, senza provare un solo piacere che non sia vuoto e sciocco. Altri ancora sono abbruttiti, smarriti, corrotti nelle loro passioni animalesche. Guarda come tutti sono senza pace, disordinati, senza ritegno. Guarda come si disprezzano a vicenda. Al massimo trovi un'ipocrita parvenza di amore. È veramente una repubblica caotica, dove spadroneggia la tirannide di quel re maledetto. Secondo. A destra c'è Gesù Cristo crocifisso, che con un amore cordiale prega per quegli infelici dominati dal diavolo, perché si liberino da quella tirannide. Li chiama a sé. Intorno a lui vedi una grande moltitudine di devoti con i loro angeli. Ammira la bellezza di questo regno della devozione. È meraviglioso vedere la schiera delle vergini, uomini e donne, bianca più dei gigli. La schiera delle vedove, spiranti mortificazione ed umiltà. Guarda la schiera degli sposi, che vivono insieme con grande dolcezza e rispetto reciproco, segno di un grande amore. Guarda come quelle anime devote sanno unire la cura della casa terrena con quella del cielo, l'amore del marito con quello di Cristo. Volgi lo sguardo intorno. Vedrai tutti con un contegno santo, mite, amabile, mentre ascoltano nostro Signore. Tutti vorrebbero poterlo mettere al centro del loro cuore. Si rallegrano, ma di una gioia serena, piena di amore, controllata. Si vogliono bene tra loro, di un amore bello e pulito. Coloro che sono afflitti, tra quel popolo eletto, non si tormentano più di tanto, non perdono il contegno. Noterai gli occhi del Salvatore che li consola, e tutti vogliono stargli vicino. Terzo. Tu hai già abbandonato Satana con la sua disgraziata compagnia, lo hai fatto con i tuoi santi affetti. Tuttavia, non sei ancora giunta presso il Re Gesù e non sei ancora unita alla felice e santa compagnia dei devoti, anzi, sei sempre rimasta a mezza strada. Quarto, la Vergine Santa con San Giuseppe, San Luigi e Santa Monica e 100.000 altri che si trovano nella schiera di coloro che sono vissuti nel mondo, ti invitano e ti incoraggiano. Quinto, il Re Crocifisso ti chiama per nome. Vieni, o amata, vieni perché io possa incoronarti. Scelta. Primo. O mondo, gente abominevole, non mi vedrai mai più dietro ai tuoi vessilli. Ho detto addio per sempre alle tue pazzie, alle tue vanità. Re dell'orgoglio, dell'infelicità, spirito d'inferno, io rinuncio a te e a tutte le tue invenzioni. Ti odio e con te tutte le tue opere. Secondo, mi converto a te, dolce Gesù, Re della felicità e della gloria che non muore. Ti abbraccio con tutte le forze della mia anima, ti adoro con tutto il cuore, ti scelgo ora e per sempre a mio Re e ti prometto fedeltà senza pentimenti. Prometto obbedienza alle tue sante leggi, voglio ascoltare i tuoi consigli. Terzo, o Vergine Santa, mia cara padrona, ti prendo per guida, mi metto sotto la tua bandiera. Ti prometto un particolare rispetto e una riverenza tutta speciale. Mio santo angelo, presentami a quella santa assemblea. Non lasciarmi finché non mi sia unita a quella beata brigata, assieme alla quale dico e dirò sempre, a prova della scelta operata, viva Gesù! Viva Gesù! Capitolo 19. Come fare la confessione generale. Ecco dunque, cara Filotea, le meditazioni che fanno al caso nostro. Una volta che le hai profondamente meditate in spirito di umiltà, va coraggiosamente a fare la tua confessione generale. Ti prego di non angosciarti per alcun motivo. Lo scorpione è velenoso quando ci punge, ma ridotto in olio è un efficace rimedio contro le sue punture. Il peccato è riprovevole quando lo commettiamo, ma una volta cambiato in confessione e penitenza è pegno di onore e di salvezza. La contrizione e la confessione sono così belle e profumate che cancellano la bruttezza e distruggono il lezzo del peccato. Simone il Lebbroso diceva che Maddalena era peccatrice, ma nostro Signore dice di no, parla solo del profumo che spande, del suo grande amore. Filotea, se noi siamo molto umili, il peccato ci darà un grande dispiacere perché offende Dio. Ma l'accusa del nostro peccato diverrà dolce, piacevole, perché onora Dio. Quando diciamo al medico il male che ci tormenta, proviamo già un certo sollievo. Quando sarai davanti al Padre spirituale, immagina di essere sul Calvario, ai piedi di Gesù Cristo crocifisso, il cui sangue, grondando da tutte le parti, ti lava dalle iniquità. Infatti, anche se non si tratta fisicamente delle sangue del Salvatore, è sempre il merito di quelle sangue versato che continua a scorrere abbondantemente sui penitenti. Apri bene il cuore per farne uscire i peccati destinati alla confessione. A misura che usciranno, entrerà il merito prezioso della passione di Cristo per riempirlo di benedizioni. Esponi tutto bene, con semplicità, con naturalezza. Almeno per questa volta fa contenta la tua coscienza. Poi ascolta la correzione, i consigli del servitore di Dio. E nel tuo cuore di parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Sì, Filotea, è Dio che tu ascolti, perché ha detto ai suoi rappresentanti: chi ascolta voi, ascolta me. Dopo, prendi in mano la promessa che ho scritto per te e che trovi più avanti. Serve di conclusione al tuo atto di contrizione. Prima, meditala. Leggila con attenzione, con tutta la partecipazione che ti sarà possibile. Capitolo 20. Promessa per imprimere nell'anima il proposito di servire Dio a conclusione degli atti di penitenza. Io sottoscritta, prostrata davanti a Dio e a tutta la corte celeste, dopo aver considerato l'immensa misericordia della divina bontà nei miei confronti, indegna, insignificante creatura, che egli ha tratto dal nulla, conservata, nutrita, liberata da tanti pericoli, colmata di tanti benefici. Ma soprattutto dopo aver considerato la dolcezza, la clemenza, superiore a quanto si può pensare, in virtù della quale tanto benignamente mi ha sopportata nelle mie iniquità, ispirandomi molto spesso con amore, invitandomi a correggermi. Considerando che mi ha atteso tanto pazientemente perché facessi penitenza fino all'età che oggi ho, e questo nonostante le mie ingratitudini, le slealtà, le infedeltà con le quali ho differito la conversione, disprezzando le sue grazie e per di più sfacciatamente offendendolo. Dopo aver preso in considerazione anche il fatto che nel giorno del battesimo sono stata consacrata e donata a Dio per essere sua figlia, e che contrariamente alla promessa fatta allora in mio nome, ho molte volte, agendo la disgraziata in modo riprovevole, profanato e violato il mio spirito, usandolo contro la maestà divina. Essendo ritornata finalmente in me stessa, prostrata con il cuore e con lo spirito davanti al trono della giustizia divina, riconosco, ammetto e confesso di meritare di essere accusata e convinta del crimine di lesa maestà divina, in quanto colpevole della morte e della passione di Gesù Cristo, ucciso dai peccati da me commessi. Infatti per loro causa è morto dopo aver sofferto i tormenti della croce. Per questo riconosco di essere degna di venire condannata alla perdizione eterna. Ma oso rivolgermi al trono dell'infinita misericordia del medesimo Dio. Detesto con tutto il cuore e con tutte le forze le iniquità della mia vita passata. Domando e impetro umilmente grazie e perdono, e per questo ti chiedo una totale assoluzione dei miei crimini, in forza della morte e della passione di quel medesimo Signore e Redentore della mia anima. Fidando su quella, quale unica speranza per la mia salvezza, ripeto nuovamente e rinnovo la promessa di fedeltà fatta in mio nome a Dio in occasione del battesimo. Rinuncio al demonio, al mondo e alla carne. Detesto le loro malefiche suggestioni, le vanità, i desideri insani, per tutta la vita che mi resta e per l'eternità. Voglio convertirmi a Dio, buono e pietoso, desidero, propongo, scelgo e decido irrevocabilmente di servirlo e amarlo adesso e per l'eternità. A tal fine gli affido, gli dedico e gli consacro il mio spirito con tutte le sue facoltà, la mia anima con tutte le sue potenze, il mio cuore con tutti i suoi affetti, il mio corpo con tutti i suoi sensi. Protesto di non voler più in alcun modo abusare di nessuna parte del mio essere contro la sua divina volontà e la sua maestà sovrana. A lei mi sacrifico per essere per sempre nei suoi confronti una creatura leale, obbediente, fedele, senza più volermi ricredere o pentire. Ma se per suggestione del nemico o qualche umana infermità dovesse capitarmi di venir meno in qualche cosa a questa mia promessa e a questa consacrazione, fin d'ora protesto e mi propongo, con l'aiuto della grazia dello Spirito Santo, di rialzarmi immediatamente, appena ne avrò coscienza, di rivolgermi di nuovo alla misericordia divina senza attendere un solo istante. Questa è la mia volontà, la mia intenzione, la mia decisione irremovibile, di cui ho piena coscienza, e la confermo senza riserve o eccezioni, davanti a Dio e alla Chiesa trionfante, alla Chiesa militante mia madre, che riceve questa mia dichiarazione, nella persona di colui che come ministro mi ascolta in questo atto. Ti piaccia, o eterno Dio, onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo, confermare in me questo proposito, accettare e gradire il dono che ti faccio in questo momento con tutto il cuore, dal profondo di me stessa. Come mi hai dato ispirazione e volontà per offrirtelo, dammi anche la grazia e la forza per non mancare di parola. O Signore, tu sei il mio Dio, il Dio del mio cuore, il Dio della mia anima, il Dio del mio spirito. Come tale ti riconosco e ti adoro per tutta l'eternità. Capitolo 21. Conclusione della prima purificazione. Fatta la promessa, rimani molto attenta, apri bene il cuore per ascoltare con tutta l'anima le parole di assoluzione che il Salvatore della tua anima, assiso sul trono della misericordia, pronuncerà lassù, in cielo, davanti agli angeli e ai santi, nello stesso istante in cui, in suo nome, il sacerdote ti assolverà quaggiù, in terra. La schiera dei beati gioisce per la tua felicità. Canta il cantico spirituale di una gioia che non ha confronti. Tutti ti accolgono, abbracciano il tuo cuore che ha ritrovato la grazia e la santità. È un ottimo contratto, Filotea. Tu doni ora te stessa alla maestà di Dio e ottieni in cambio che egli si doni a te per l'eternità. Non ti resta più che prendere la penna e apporre la firma all'atto della tua promessa, dopodiché ti recherai all'altare. Così anche Dio firmerà e apporrà il suo sigillo a conferma della soluzione e ti prometterà il paradiso. Anzi, per mezzo del sacramento sarà lui stesso il sigillo di garanzia sul tuo cuore nuovo. Così la tua anima sarà libera dal peccato e da tutti gli affetti al peccato. Ma siccome questi affetti rispuntano facilmente nell'anima, a causa della nostra infermità, della nostra concupiscenza, che può essere mortificata ma non eliminata finché vivremo su questa terra, io ti darò dei consigli. Se li segui ti terrai lontana dal peccato mortale, dai suoi affetti, e così mai più il peccato avrà posto nel tuo cuore. Visto poi che gli stessi consigli sono utili anche per una purificazione più radicale, prima di darteli voglio spendere qualche parola per chiarirti cosa intendo per purezza totale, che è quella alla quale desidero guidarti. Capitolo 22. Bisogna liberarsi dall'affetto al peccato veniale. A misura che il giorno cresce, scopriamo meglio nello specchio le macchie e le impurità del nostro volto. Così, a misura che la luce interiore dello Spirito Santo illumina le nostre coscienze, distinguiamo con maggiore chiarezza i peccati, le tendenze, le imperfezioni che possono impedirci di raggiungere la vera devozione. La stessa luce che ci fa notare queste tare e questa zavorra ci anima al desiderio di mondarcene e di liberarcene. Scoprirai dunque, cara Filotea, che oltre al peccato mortale e agli affetti al peccato mortale, di cui ti sei già liberata con gli esercizi sopra indicati, nell'anima tu conservi ancora molte tendenze, molti affetti ai peccati veniali. Non dico che scoprirai dei peccati veniali, ma degli affetti, delle tendenze ad essi. Ora, sono due cose ben diverse. Non saremo mai liberi completamente dai peccati veniali, almeno per lungo tempo. Ma possiamo benissimo non avere affetto ai peccati veniali. Infatti, è ben diverso dire una frottola una volta o due, in allegria, in cosa di poca importanza, dal trovare gusto a mentire, ad essere incalliti in quel genere di mancanza. Dico che bisogna liberare la propria anima da tutti gli affetti ai peccati veniali, ossia non bisogna in alcun modo incoraggiare deliberatamente la volontà a rimanere nel peccato veniale. Sarebbe una debolezza troppo grande conservare consapevolmente nella nostra coscienza un proposito che dispiace a Dio. Quale la volontà di voler fare cosa a Lui non gradita? Il peccato veniale, per piccolo che sia, dispiace a Dio. Anche se non in misura da volere per questo dannarci o perderci. Se il peccato veniale gli dispiace, la volontà e l'affetto ad esso sono un chiaro proposito di non voler dispiacere alla maestà divina. E come è possibile che un'anima per bene non solo voglia dispiacere a Dio, ma sia attaccata al desiderio di dispiacergli? Questi affetti, Filotea, sono direttamente contrari alla devozione, come gli affetti al peccato mortale lo sono alla carità. Indeboliscono le forze dello spirito, impediscono le consolazioni divine, aprono la porta alle tentazioni. Se è vero che non uccidono l'anima, la rendono però gravemente inferma. Dice il saggio, le mosche morenti rovinano e corrompono il pregio dell'unguento. Con ciò vuol dire che le mosche, le quali non si fermano che pochissimo sull'unguento e ne succhiano solo passando, rovinano solo quello che prendono e lasciano il resto intatto. Ma quando vi cadono dentro morte, gli tolgono il pregio e nessuno più lo vuole. Allo stesso modo, i peccati veniali che capitano in un'anima devota, senza soffermarsi per molto tempo, non le recano un danno molto grave. Ma se quei peccati rimangono nell'anima a causa dell'affetto che c'è in noi per essi, questi le fanno perdere senz'altro il pregio dell'unguento, ossia la santa devozione. I ragni non uccidono le api, ma ne contaminano e ne corrompono il miele e le ostacolano con le loro ragnatele, di modo che le api non possono più lavorare. Così il peccato veniale non uccide l'anima, ma corrompe la devozione, intralcia talmente le potenze dell'anima con le cattive abitudini e tendenze che essa non riesce più ad attuare la prontezza della carità, nella quale consiste la devozione. Questo avviene quando il peccato veniale alberga nella nostra coscienza per l'affetto che gli portiamo. Dire qualche bugia è cosa da nulla. Come pure dire qualche parola fuori posto, superare un po' i giusti limiti nell'agire, negli sguardi, negli abiti, nelle battute, negli scherzi, nei balli. Purché, appena presa coscienza di questi ragni spirituali, li respingiamo e li buttiamo fuori, come fanno le api con i ragni veri. Ma se permettiamo loro di fermarsi nei nostri cuori, e per di più ci affezioniamo a trattenerli, a moltiplicarli, presto troveremo che il nostro miele è andato perduto e l'alveare della nostra coscienza è contaminato e disfatto. Ma, ripeto ancora una volta, che senso ha che un'anima generosa trovi gusto a dispiacere a Dio, si affezioni ad essergli sgradita e voglia quello che sa bene che Dio non vuole? Capitolo 23. Bisogna liberarsi dall'affetto alle cose inutili e pericolose. I giochi, i balli, i banchetti, le feste, gli spettacoli, in sé non sono cose cattive, ma indifferenti. Possono essere vissute in bene o in male. Sono tuttavia sempre pericolose, ancora più pericoloso è attaccarsi ad esse. Anche se è permesso giocare, danzare, agghindarsi, assistere a spettacoli onesti, fare banchetti, esserci attaccati è contrario alla devozione e può nuocere, costituire pericolo. Il male non è farli, ma affezionarsi. È da insensati seminare nella terra del nostro cuore affetti così vuoti, insulsi. Occupano lo spazio destinato ai buoni sentimenti e impediscono che la linfa della nostra anima nutra buone tendenze. Gli antichi nazirei non solo si astenevano dal vino e da tutto ciò che poteva ubriacarli, ma anche dall'uva, sia matura che acerba. Non perché l'uva, magari acerba, ubriachi, ma perché c'era pericolo che mangiando uva acerba venisse la voglia di mangiarne matura. E mangiandone poi di matura nascesse il desiderio di assaggiare il mosto e quindi bere il vino. Non dico che non dobbiamo fare uso di queste cose pericolose, ma insisto che non dobbiamo impegnarvi l'affetto se non vogliamo rovinare la devozione. I cervi, che hanno messo su troppo grasso, si ritirano in disparte, si nascondono nei cespugli, sapendo che se per caso dovessero essere attaccati, il grasso non permetterebbe loro di correre agilmente. Il cuore dell'uomo, quando si carica di affetti inutili, superflui, pericolosi, non riesce più a correre con prontezza, con agilità, dietro al suo Dio, che è il centro della devozione. Ai bambini piacciono le farfalle, le inseguono. Nessuno trova da ridire perché sono bambini, ma vedere uomini maturi attaccarsi a simili cose o correre dietro a tali bagatelle sarebbe da avere uno spettacolo non solo ridicolo, ma penoso. Lo stesso si deve dire di quelle cose che ho detto sopra, perché non soltanto sono inutili, ma inseguendole rischiamo di diventare degli originali, dei disordinati. Ecco perché, Filotea, ti dico che bisogna liberarsi da quegli affetti E ti ripeto che se anche le relative azioni non sono sempre contrarie alla devozione, di sicuro gli affetti a tali azioni le recano sempre danno. Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.